disse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Domenica 24 marzo, ce l'abbiamo fatta, siamo in onda con il Dita nella Presa, questa è sempre Radio Onda Rossa. Con questa mossa di iniziare in ritardo abbiamo potuto dribblare le campane, ci uniamo per questo ai cori di giubilo che sentivamo dalla strada, qualsiasi cosa significassero. Sono le 21.07, quella che sta per iniziare ad una trasmissione che vi parla di tecnologia e dintorni. Ci piace chiamarlo approfondimento tecnologico quando ci vogliamo dare un tema o quando ci vogliamo dare un tono. Oggi però ci diamo un tono un po' di meno perché la corrispondenza che avevamo cercato di preparare, che vi avevo persino anticipato sentendomela calla, come si suol dire, e poi in realtà niente, non è andata in porto, e però insomma, comunque di qualcosa vi parleremo lo stesso. Non è così facile far funzionare le cuffie come vi credete forse voi, comodi ad ascoltare la radio, no? La potete sentire in podcast anche da ondarossa.info, oppure la sentite in 87.9 o magari anche in DAB, tutte in modalità molto comode, mentre qui si sgobba anche soltanto per far funzionare i più semplici ausili tecnologici. Vediamo se ce l'abbiamo fatta, il mio compagno che se la ride, chissà se sta ridendo in positivo o in negativo. Questo io lo metto nel novero di tutte le persone che parlano sempre bene dell'analogico, come si stava bene con l'analogico, tutto quello che volete sarà. Oh, per esempio, quando c'era l'analogico, c'era la pirateria o si stava meglio in fondo quando si stava peggio, quando il calcio era ancora il vero calcio e se non avevano dovuto fare sistemi avanzatissimi di protezione dalla pirateria che poi non funzionano mai, allora perché non lo risemplificate, no? Lo facciamo complicato lo stesso. Chissà, non si poteva giocare a pallone così con leggerezza, mentre sì, adesso siamo in balia dei pirati.
Ma sicuramente all'epoca sì, perché in fondo non ti facevano pagare per vedere le partite e di conseguenza non c'era proprio,
cioè non le potevi vedere le partite, cioè sì, andando allo stadio,
Se pagavi lo stadio, oppure
sì,
quando hanno cominciato a fare le trasmissioni analogiche in televisione, se
non si pagava,
se avevi la TV la guardavi, se
e,
no,
anche,
no.
E anche in radio, anche in radio c'era la radiocronaca,
se avevi la radio bene, se no no, punto. Non è che si pagava per il singolo evento. Poi,
sì,
poi diciamo si imbalza questa, questa abitudine, e quindi,
certo, quindi tu stai dicendo, se ho capito bene, la tua genealogia è che la pirateria discende dall'introduzione del pagamento forzato per accedere a delle prestazioni, e non che le persone nascono pirate, sarebbero state pirate lo stesso anche in un mondo in cui gli oggetti fossero eventualmente a loro disposizione gratuitamente.
Beh, mi azzardo sul fatto che la pirateria potrebbe nascere dal fatto, questa cosa è, anzi, se proprio dobbiamo dirla, diciamo, facendo un salto un poco di cose, diciamo, di argomento, ma ne avevamo già parlato sul fatto che ci sono oscillazioni nella pirateria online, per esempio della musica.
Sì.
A seconda della, sostanzialmente a seconda di quanto costa e di quanto è facile ottenerla.
Sì.
Perché se è stato, è ormai praticamente dimostrato, nel senso che tutti i dati, diciamo, che si sono susseguiti negli anni vanno in questa direzione, che se la musica legale, tra virgolette, ha un costo equo, cioè costa molto poco sostanzialmente rispetto a
al valore sociale che gli viene attribuito.
Al valore che gli viene attribuito. Quindi io in questo caso non diciamo, la maggior parte delle persone ritiene equo il valore e lo paga. Mentre sono pochi quelli che diciamo, fanno la pirateria, senza, diciamo, volerle colpevolizzare la pirateria assolutamente.
No.
Però comunque, diciamo, questa cosa diventa meno frequente. Quando invece viene percepito socialmente che per una cosa viene ricaricato un costo eccessivo, fosse anche la stessa musica, perché diciamo, si è visto che, per esempio, quando appunto brani musicali sono difficili da ottenere legalmente, rispunta la pirateria, o quando erano costosi, per esempio, c'era molta pirateria. Ora, diciamo, io mi azzardo a fare questa ipotesi che la pirateria, nel fatto, nelle partite di calcio, della visione, diciamo, televisiva o paratelevisiva delle partite di calcio, nasce dal fatto che da quando ti fanno pagare sostanzialmente a evento, il costo di un singolo evento era mostruosamente sovradimensionato rispetto al valore dell'intrattenimento che tu ne ottieni.
Sì.
E di conseguenza è percepito come corretto il fatto di piratarlo.
Sì, tra l'altro è interessante perché adesso, no, il sottotesto all'argomento di cui parleremo a breve, di cui stiamo parlando da parecchio, è che ci viene ripetuto in continuazione che la pirateria rappresenta un giro d'affari di milioni e milioni di euro. Le cifre si rincorrono, tipicamente hanno, come dire, finestre gigantesche che in nessuna altra, come dire, analisi macroeconomica sarebbero accettabili, finestre dell'800% sul quale sulle stime di un fenomeno, ma evidentemente
Sì. Stime che chiunque sostanzialmente, se non ci fosse la pirateria, chiunque pagherebbe per avere un dato servizio.
Sì, per esempio. No, e quindi, no, si parla del fatto che la pirateria valga 30 milioni di euro. Si parla sempre del fatto che è la pirateria che vale questi soldi e non la chiusura dell'accesso, no, diciamo, ai fenomeni sociali che produce, no, di fatto una scarsità che artificialmente, che poi dopo la rifà pagare. Fatto sta che tutto questo è il terreno con cui si è costruito il Piracy Shield, che è, devo dire, uno dei motivi di orgoglio. Pensate a quanto per me è molto semplice adesso, se io giro su un qualsiasi sito di tecnologia che segue le questioni anche legate al file sharing, finalmente si parla di Italia.
Sì.
Molto in alto.
Invece nei soliti paesi, Iran, Cina, sempre le solite cose,
Stati Uniti,
censure, cose.
Sì. Cose Make Italy Great Again. No?
Esatto. Allora, finalmente siamo riusciti a riportare l'Italia in testa sulle testate giornalistiche diciamo, per un argomento tecnologico serio, diciamo.
Sì, tra l'altro gli abbiamo risparmiato, no, anche la fatica di tradurre il titolo, no, di questa operazione, che è Piracy Shield, perché l'abbiamo già chiamata in inglese, ma senza perdere la nostra identità, ecco, se posso dire.
Anche se non mi ripeto, sto cercando di ricordarmi, ma non mi viene il nome del senatore, era un senatore dei Fratelli d'Italia, quello che aveva proposto il fatto che dovesse essere bandito dal linguaggio ufficiale l'inglese.
Certo, tu hai ragione, ma certo, vabbè.
Io me lo ricordo, non me lo ricordo, però diciamo si sarebbe da richiamarlo per chiedere un'opinione sul fatto che ormai i ministeri hanno i nomi in inglese, le leggi hanno i nomi in inglese, le cose.
Sì, 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 Made in Italy non è una parola inglese, non abbiate a confondervi.
Sì, esatto.
Comunque, brevissimo riassunto e poi arriviamo alle notizie. Abbiamo parlato tante volte del Piracy Shield, che è questa iniziativa con cui il governo italiano, questa iniziativa è una legge, con cui il governo italiano ha imposto agli internet service provider e direi proposto ad una serie di altri servizi, come sentiremo
Fabio Rampelli.
Rampelli
quello che aveva proposto questa cosa.
Rampelli. Con cui ha proposto ad altre ditte di quella che sai che ancora la chiamano società dell'informazione? Vabbè, così l'ho sentito poi in un'intervista di cui poi manderemo anche un estratto e mi ha fatto ridere. Diciamo un sacco di acronimi in inglese e poi c'era società dell'informazione. Una serie altre ditte ha proposto di entrare in una partnership che funziona più o meno così. Invece di basarci sull'idea che in generale la pirateria è un reato come gli altri, può naturalmente anche avere degli uffici dedicati, ma più o meno la segnala chi vuole, perché il furto, no, diciamo, la violazione del diritto d'autore può riguardare chiunque, no? Naturalmente, se anche voi avete mai fatto un disegno così, no? Così per dilettarvi con la tavolozza e il pennello, e beh, potrebbe anche essere che qualcuno lo fotografa e lo vende illegalmente, quindi la versione del diritto d'autore potenzialmente riguarda praticamente chiunque. Però invece no, facciamo un ufficio speciale in cui di base ci sta alla fine la serie A e la serie A, cioè, per la serie A facciamo un ufficio speciale. Non ho capito perché i miei quadri fatti così, i miei disegni fatti da bambino col pennarello non hanno un ufficio speciale, però fatto sta, qualcuno ha una linea diretta con un'agenzia speciale che non è nemmeno la polizia ma è l'Agicom, con cui può fare una segnalazione, questa segnalazione viene recepita entro 30 minuti e probabilmente anche prima
da un sistema automatico.
Da un sistema automatico.
Perché è importante questa cosa, che sì. Sistema è automatico.
Da un sistema automatico che, se fa dei controlli, pare che ne faccia, ne fa in maniera automatica, per l'appunto. Dopodiché provvede a bloccare il sito in tutte le maniere, diciamo, tecnicamente opportune, che in pratica sono il blocco dell'IP, soprattutto.
Sì, se diciamo. Vorrei aggiungere, fa dei controlli in maniera automatica, ma i controlli, da quello che si è capito di quali sono, non sono neanche particolarmente smart.
No. Quindi diciamo, vi rassicuriamo sull'eventuale uso di intelligenza artificiale.
Non c'è intelligenza. Non c'è né intelligenza né artificiale in questa cosa. Funziona col caro vecchio metodo della lista di proscrizione.
Cioè, no, della lista di non proscrizione.
Della white list, sì.
Sì. C'è la lista di quelli che comunque non vanno toccati. Ok? C'è una lista di intoccabili. E niente, quindi
sicuramente ce l'avrà un nome questo qua, perché io mi immagino che nel 600-700 quelli che non dovevano essere processati, ci sarà un nome per questa cosa, l'elenco di quelli che erano abbastanza potenti da non dover essere processati.
Immagino di sì, però non lo conosco, però posso dire che secondo me tra di loro si è capito dalle parole, se non sbaglio, di Giacomo La Sorella, che è il presidente di Agicom, che un po' di tempo fa, no, alle proteste di chi gli diceva ma sembra che il sistema faccia degli errori, lui ha detto non ha mai bloccato un sito della PA. Che questo fa capire chiaramente che, secondo me, almeno io quello che ho dedotto, è che l'unica regola che avevano introdotto era che nessun sito della PA andava bloccato, e quindi lui diceva sì, però noi gli avevamo fatto un criterio, i siti della PA non vanno bloccati, e non li ha bloccati,
quindi funziona come lo aveva,
quindi funziona, ha rispettato le specifiche, diciamo questa è la risposta che io mi aspettavo dalla programmatore, programmatrice lì coinvolti, no? Che in presenza di un bug avrebbe detto beh, però io ho rispettato le specifiche, se poi le specifiche sono stupide, questi sono problemi vostri. Invece questa affermazione ce l'ha detta il presidente di Agicom. Il presidente di Agicom, che pochi giorni fa è stato parte di un... non parte, come si dice? È stato presente ad un'audizione alla Camera, e tra poco vi faccio sentire l'audio, ma vi do però un antefatto che è importante, e poi vi do l'antefatto in breve, poi sentiamo l'audio e poi lo commentiamo insieme cercando di decodificare le parole. L'antefatto è questo, che Cloudflare è stata, che non partecipa al sistema, quindi diciamo non si è fatta fare un account su Piracy Shield, Cloudflare è stato bloccato dal sistema, cioè uno degli IP appartenenti a Cloudflare è stato bloccato dal Piracy Shield. E, tra l'altro, questo fa proprio capire come queste liste sono, che hanno fatto per evitare danni, sono a quanto pare un po' troppo leggere, perché sapere che un IP è di Cloudflare è molto facile da fare. Cloudflare è una delle aziende che fa più traffico, e diciamo che quello che dopo è successo era francamente prevedibile, ovvero che Cloudflare non l'ha presa bene, perché dice sì, ma avete bloccato un IP, è vero che c'era anche materiale illecito, ma avete bloccato centinaia di altri siti che nello specifico sono suoi clienti, e quindi questo non mi piace per niente. Anzi, adesso creo anche una campagna mediatica, lo ha fatto chiedendo agli utenti danneggiati, no? Gli ha mandato un'email dicendo il tuo sito è stato bloccato per un errore del governo italiano, ti chiedo di mandare una lettera al governo, all'Agicom nello specifico, con cui protesti per questa misura e chiarisci che il tuo sito non c'entra niente con il blocco e quindi è una vittima del tutto collaterale. Bene, a questo punto andiamo alla registrazione, dura quasi 7 minuti e poi torniamo in onda.
Sicuramente incoraggianti, che diciamo testimoniano l'incisività dell'azione di Agcom in un contesto caratterizzato, come ovvio tuttavia, anche da alcune criticità operative a cui accenno brevemente. Allora, i problemi che ci siamo trovati ad affrontare riguardano essenzialmente, da un lato, la necessità di discriminare i contenuti leciti da quelli illeciti che insistono sulla medesima piattaforma. Cioè, il tema è, vi sono delle piattaforme dove ci sono insieme ai siti illeciti anche dei siti leciti, e la legge prescrive che i siti devono essere univocamente.
Diciamo che in questo momento avviene l'illuminazione, cioè scoprono che esistono le CDN.
Ma scoprono che esiste internet comunque, nel senso, ormai scoprono l'esistenza di un paio di HTTP 1.1, la cui release adesso io non vorrei sbilanciarmi troppo, ma secondo me mi sa che è tipo dei primi 2000 o qualcosa del genere, potrei sbagliarmi di grosso, cioè diciamo, HTTP 1.1 introduceva questo concetto per cui tu puoi avere
97, l'RFC del 97.
L'adozione magari sarà graduale, però sì, introduce il concetto che tu su un IP puoi avere un server web che serve tanti siti, quindi sì, diciamo, questa sua scoperta si collega a questo fatto.
In questo momento c'è un'illuminazione, hanno capito.
Dedicati al diciamo ai contenuti illeciti. E poi non posso non dar conto di alcune resistenze incontrate nelle necessarie interazioni con i gestori del motore di ricerca e con gli altri fornitori di servizi della società dell'informazione.
L'ha detto, eh?
Allora, sul tema dell'univocità, i soggetti dediti alla pirateria utilizzano sempre più frequentemente cosiddette Content Delivery Network, CDN, ossia reti di distribuzione di contenuto per loro.
Notare, i soggetti dediti alla pirateria li usano, non tutto il mondo.
Sì, poi hai sentito come ha detto CDN, presentato, non pronunciamo l'inglese buona, ma l'ha detto subito dopo Società dell'Informazione. A me ha fatto un sacco ridere.
Natura possono non essere univocamente destinate ad attività illecite. Quindi sul medesimo indirizzo IP utilizzato per la violazione del diritto d'autore può insistere un dominio, magari fittizio, che diffonde contenuti illeciti, e questo evidentemente impedisce che questo indirizzo possa essere oscurato.
Cioè, lo impedisce, ma in realtà è successo. Questa introduzione del 20 marzo, quindi era già successo il patatrack.
No, ma è interessante come lo presenta con un alone di food, per utilizzare il termine che usava la Microsoft, cioè di paura, dubbio. Può insistere un dominio forse virtuale, cioè, non fare capire esattamente cosa sta succedendo. Cioè, l'intero discorso parte che le CDN le utilizzano anche quelli che fanno la pirateria,
sì.
Come se l'utilizzo principale fosse questo, poiché ci potrebbero essere anche dei siti dei siti non illegali. Come se, detto in questa maniera, è come se la maggior parte fossero legali, quando in realtà la maggior parte è praticamente tutto. Quindi certo. Quelli illegali sono illegali secondo il loro punto di vista, sono una minoranza ridicola.
Certo.
Quindi diciamo tutta l'impostazione è fatta come per veicolare l'idea che sì, in fondo queste cose sono cattive.
Rispetto a questa criticità, sempre nel primo mese di attività, un soggetto segnalatore ha caricato sulla piattaforma Privacy Shield un ticket contenente indirizzi IP afferenti a una CDN Cloudflare, soggetto che è sempre più coinvolto in questi procedimenti, che nell'offrire servizi quali OpenDNS e Virtual Private Network di fatto agevola le attività in violazione del diritto d'autore online.
Quindi, e cioè, qui siamo al capolavoro.
Cloudflare agevola la pirateria dal loro punto di vista.
Ho detto un soggetto segnalatore, quindi un detentore di copyright, ha segnalato una CDN. Questo Cloudflare, attraverso servizi come? Quali sono i servizi? Dice non soltanto la CDN, che in realtà è quello su cui stava avvenendo comunque, diciamo, il reato, il possibile reato, perché poi non mica c'è stato un processo, però diciamo comunque era quella rilevante. Ha nominato anche una serie di altri servizi che sono in realtà del tutto estranei al caso in questione, no? E quindi è come se mi sta dicendo qui, no? Mi dice tipo, sì, è stato annunciato per furto una persona che poi tra l'altro si veste trasandata. Cioè sì, però questo ora questo è irrilevante. E come dire, e qui gli elementi, no, di diciamo disturbo sono il fatto che gestisce un Open DNS e una VPN, servizi che dice che facilitano la pirateria. Sul DNS ci tornerà anche più avanti, quindi ancora buon ascolto.
Uno dei metodi più efficaci utilizzati per aggirare gli oscuramenti dei siti in violazione ordinati dall'autorità consiste proprio nell'usare le VPN, le Virtual Private Network. C'è da sottolineare che a noi non sono arrivati reclami, quindi diciamo questo.
E qui torna questo cavallo di battaglia della noi non ci sono arrivati reclami, perché sì, loro hanno fatto una procedura assurda. I reclami sono su tutti quanti i giornali, il fatto che Asso Provider ha fatto dei reclami, la Cloudflare stessa l'ha appena nominata, ha chiaramente fatto un reclamo, però dicono no, non ci sono reclami.
Sì, perché è la loro procedura che è fatta per rimbalzare i reclami, quindi...
Fenomeno che insomma è stato anche enfatizzato da taluni sul web, in fondo diciamo non ha avuto una ricaduta in termini di specifici reclami, non sono stati tra virgolette buttati giù siti che ospitavano anche altre cose, c'è stato appunto un unico caso che è rientrato abbastanza rapidamente. Quanto al secondo problema, la legge ha ampliato l'ambito di intervento a soggetti diversi e ulteriori rispetto ai servizi di Merconduit. Sto parlando dei gestori di motori di ricerca e dei fornitori di servizi della società dell'informazione. Noi abbiamo avviato dei contatti con questi soggetti, tra cui Google, in merito alla deindicizzazione dei siti che diffondono contenuti e poi al blocco della pubblicità dei siti pirati, a possibili interventi su Google Public DNS. Sul delisting, sul cosiddetto delisting, Google ha proposto di aprire un canale dedicato alle segnalazioni caricate sulla piattaforma Privacy Shield, anche con un profilo dedicato, però non è, al momento non ha ritenuto di accreditarsi alla piattaforma, pur manifestando la disponibilità a bloccare pubblicità presenti sul motore di ricerca e che indirizzino l'utente verso siti pirata, quindi promuovendone l'attività illecita. Quanto all'utilizzo del cosiddetto Google Public DNS, oggi con gli Open DNS costituiscono uno strumento attraverso i quali l'utente può aggirare, per esempio in paesi che presentano blocchi, in cui l'autorità politica presenta blocchi della circolazione su internet, questi Open DNS consentono di aggirare questi blocchi. Ad oggi Google tuttavia ha confermato la propria intenzione di non intervenire sul suo DNS attraverso un blocco a livello locale, perché dovrebbe bloccare evidentemente l'intero sistema. È chiaro che insomma questo blocco non è stato mai.
Quindi, se abbiamo capito bene, nel senso di no, qui si torna sull'argomento Open DNS per motivi che noi non capiamo, perché comunque alla fine si tratta di due grandi aziende, non è che noi abbiamo particolari partigianerie, però a quanto pare il Google Public DNS, che è un Open DNS, in qualche modo è un po' più comprensibile il fatto che Google non lo voglia bloccare, mentre prima si parlava del fatto che quell'altro Open DNS di fatto agevola la pirateria.
Diciamo che giustamente viene contrapposta un'azienda nota a tutti, tipo Google, per cui tu non puoi sostanzialmente dire che è un'azienda dedita alla pirateria, da un'altra che nonostante ci abbia le dimensioni smisurate, per chi per chi comunque conosce un poco l'ambiente, e nell'immaginario collettivo non è nota sostanzialmente, e quindi puoi dire quello che vuoi dal punto di vista, diciamo, della propaganda politica. Puoi dire quello che vuoi.
Mi chiedo anche se c'è una differenza in termini di capacità di lobbying e di oliare i meccanismi che vanno oliati, ma questi sono pensieri di cui chiaramente non ho le prove.
Attuato neanche in altri paesi, e insomma probabilmente Google ha il problema di non creare un precedente, però obiettivamente questo sistema lascia lo spazio aperto, non voglio arrivare a dire favorisce, ma sicuramente lascia lo spazio aperto per una per queste attività illecite, perché di fatto consente di aggirare invece i blocchi che sono posti dagli ISP. Poi vi sono un'altra questione fondamentale affrontata, appunto, riguarda la questione dei contenuti in violazione del diritto d'autore di eventi sportivi in diretta, che vengono sistematicamente trasmessi attraverso una molteplicità di app che sono disponibili per il download. C'è per esempio questa app Live Football TV HD, che consentiva la visione delle partite di calcio,
immagino, ringrazia per la pubblicità,
che è stata rimossa da Google dopo reiterati inviti da parte di Agcom. Insomma, è inutile che dica a voi che evidentemente attorno alla pirateria ruotano interessi economici estremamente grandi. Chiaramente fronteggiare la pirateria non può essere soltanto un fatto tecnico, occorre un'azione convergente su più piani, su quello giuridico, dell'aggiornamento tecnico, della collaborazione istituzionale, delle sanzioni, ma soprattutto su quello culturale, al fine di favorire l'emersione di una coscienza collettiva che faccia così prendere consapevolezza ai cittadini dei danni provocati all'industria culturale da questo genere di attività. Le istituzioni stanno tutte profondendo un grande sforzo in questo senso, e vorrei ringraziare in questa sede solenne la Guardia di Finanza per il grande supporto, il grande aiuto che ci sta dando in questa attività. Stiamo finalizzando un protocollo d'intesa ai fini dell'attuazione dell'articolo 2,7 della legge con la Procura della Repubblica per trasmettere i dati con cadenza quindicinale, quindi l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati.
Ma pensavo che erano finite le parti interessanti, mi pareva che ci fosse un'altra cosa anche dopo, ma invece no, mi si vede beccati i ringraziamenti a questo e a quello del tutto a vuoto. Vabbè, insomma, il concetto, no, l'avete capito, tra l'emergere di una coscienza collettiva e una VPN, diciamo che qui, diciamo, la retorica sembra un pochino sempre la stessa, cioè il comunque non ci hanno fatto i reclami, non è successo niente di grave, le CDN sono un po' cattive, però non si capisce se quindi, una volta aver appurato che ci sono dei limiti, cioè, da come la presenta, no? Dice, in fondo ci sono dei limiti grandi, perché gli OpenDNS sono una tecnologia troppo facile da usare, che di fatto non l'ha spiegato molto bene, non so se lo spiegherò meglio io, ma ci provo. Di fatto impedisce il blocco puntuale dei siti, perché il modo più puntuale di bloccarli è bloccando un interno dominio. Ok, siccome non li possiamo bloccare per dominio, nel senso che lo possiamo fare ma solo sugli ISP, e questo è troppo facile da girare, allora dobbiamo bloccare gli IP. Ma siccome poi abbiamo scoperto che negli ultimi 28 anni se blocchi un IP blocchi un sacco di siti, e appena l'abbiamo fatto, lui dice ha minimizzato, ma comunque di fatto ha chiarito, quando l'abbiamo fatto ci siamo dovuti sbrigare a tornare indietro, diciamo, no? Poi questo è quello che dice, e quindi sembra il tipo di cosa che quindi non vogliono rifare. E quindi viene a dire, quindi vabbè, quindi non, cioè, quindi non fate niente d'ora in poi. Ora è molto chiaro come funziona il gioco. Ora funziona che basta che ti poggi su una CDN e non ti bloccano. Quindi chissà come, se questa cosa arriverà ad un punto comunque di stallo, o se è l'ipotesi, no, che a me viene anche comunque da dire, poi lo scopriremo, se preferiranno fare una forzatura anche di cui magari dovessero pagare delle conseguenze, no, quindi magari bloccando le CDN anche successive volte, in modo che questo magari possano sperare che abbia un effetto scoraggiante per gli utenti, no, che magari attualmente preferiscono utilizzare soluzioni di streaming senza pagare, e però invece magari dice no, se capiscono che questi vanno avanti, a quel punto magari indietreggiano da questa posizione, poi dopo la pagheranno in un processo, però vabbè, non lo so.
Sì, diciamo che questa cosa era sostanzialmente la stessa posizione che abbiamo detto la prima volta che abbiamo parlato del Piracy Shield, cioè nel senso questo
quando eravamo diciamo, più ottimisti sulla ragionevolezza,
sì, esatto, eravamo più ottimisti, però in realtà si capiva che sarebbe finita così, sarebbe stato un tira e molla tra gli effetti negativi che sostanzialmente Agicom non si può permettere, ma che diciamo generano dei disservizi che però vengono diciamo tamponati, generano lamentele, generano appunto i reclami eccetera, ma diciamo tutte cose che sono negative per il governo, ma che per Agicom, diciamo, per gli autori di questa iniziativa, però comunque diciamo possono essere in un tempo relativamente breve tamponate, che invece diciamo dall'altra parte del tira e molla appunto ci sarebbero stati chi si compra queste cose, che diciamo chi fruisce questi servizi, che potrebbe essere appunto come dicevi tu dissuaso dal fatto che questi stanno andando avanti. Ricordiamo che, come ne abbiamo parlato la prima volta, in realtà queste soluzioni non sembrano orientate a chi fruisce di questi servizi piratati con mezzi medio avanzati, ma sembra chiaramente che l'impatto maggiore ce l'abbia chi ha i cosiddetti decoder pezzotti, come diciamo sono comunemente chiamati, cioè quelli in cui tu hai questo oggetto che si collega da solo perché ha una configurazione prestabilita e l'utente non fa nessuna operazione tecnologica, diciamo, non è realmente consapevole di che come funziona quell'oggetto. Di conseguenza quelli sono quelli che verranno colpiti di più, e probabilmente a quelli che diciamo questa campagna si sta rivolgendo, cioè sono quelle persone che vogliono fare stufare in maniera tale che si comprino gli abbonamenti, perché diciamo, quello che penso io, chi già è in grado di guardarsi una partita in streaming su internet, appena gli bloccano un sito trova subito l'altro, e diciamo a parte questa cosa può essere al massimo fastidiosa, ecco, ma non veramente dannosa.
Sì, penso, no, sì, è difficile, no, capire dove vogliono andare a parlare, può darsi che sia in effetti, sì, come dici tu,
è un tira e molla, quindi diciamo bisogna vedere dove si fermeranno.
Sì, questo sicuramente. Nel frattempo che cosa altro succede? È successo che anche Asso Provider ha fatto non tanto un reclamo quanto una lettera in cui ha chiesto all'Agicom di avere delle informazioni su quali IP sono stati bloccati, perché ricordiamo che queste informazione attualmente l'Agicom continua a non darla, cioè dà periodicamente il numero di IP bloccati, per qualche motivo presenta sempre anche il numero dei fully qualified domain name bloccati, che è una roba che io davvero non riesco a capire, cioè qual è l'importanza di specificare quanti FQDN hai bloccato, perché tanto in genere nessuno accede ad un sito tramite il suo FQDN di norma. Su un IP in teoria ci possono stare più FQDN, quindi, e infatti gli FQDN sono di più degli IP, quindi non capisco perché qual è il punto di questa statistica, però è una roba che nomino continuamente. I fully qualified domain name sono dei nomi DNS che però in genere sono dei nomi che hanno senso solamente in gergo tecnico, no? E tendono ad identificare lo specifico computer, mentre in genere i nomi che voi usate indicano il servizio, quindi in genere c'è il servizio che poi sotto sotto punta ad uno specifico computer o ad un insieme di computer, ma diciamo per semplificarla, no, diciamo nel modello vecchio per cui un sito dietro c'ha un server, allora tu c'hai il nome di servizio che poi punta al fully qualified domain name della macchina che poi in pratica c'ha un IP. Questo era il modello diciamo classico di come funzionavano le cose. Fatto sta che questi dati non si sanno ancora e quindi è molto difficile immagino per un provider, se volesse reclamare vorrebbe poter sapere se il suo IP è nell'elenco. Ricordiamo infatti che attualmente la procedura di reclamo non può essere, per come è stata definita, può essere fatta solamente dopo, e molto in fretta, se non sbaglio era 5 giorni il tempo, subito dopo che viene pubblicata la tabella con gli IP, ma siccome la tabella con gli IP non è mai stata pubblicata non può essere esporto reclamo. Infatti anche quello di Cloudflare loro non lo contano tra i reclami, io credo per questo motivo, perché in realtà Cloudflare ha potuto protestare perché ha dei sistemi di monitoraggio ed è sufficientemente grande per poter aver avuto la conferma molto in fretta di quello che stava succedendo, quindi lo sa che è successo, ma per fare il reclamo formale serve che Agicom confermi di averli bloccati. Agicom informalmente l'ha appena, no, confermato anche nell'audio, no, che abbiamo ascoltato, ma formalmente
per,
no.
Sì, per cui per loro quello non è neanche un reclamo.
No, quindi quello non è un reclamo.
Continuano a dire che loro non hanno avuto i reclami.
Quella è solo un'opinione, quella è una lettera di opinione che gli è stata inviata, che è interessante comunque come strategia per difendersi dalle critiche. Cos'altro? Però è uscita un po' di tempo fa una lista non ufficiale di IP bloccati. La si trova, io penso che la prima fonte sia stata Torrent Freak al riguardo. C'è questo CSV che gira con una lista di IP che sono, diciamo, tecnicamente di tutto quanto il mondo. C'è un buon numero di IP italiani, ma non direi la maggioranza. C'è un grandissimo numero di IP cinesi, penso che siano di Hong Kong, però non è mai facile capire queste distinzioni per vari ordini di motivi. Tantissimi, no, IP di ditte di housing e cose del genere molto note europee, no, come Etzner, OVH, cose del genere, ci sono, insomma, parecchi dati. In realtà in quella lista si trova anche un IP di Akamai, uno solo. Io ho provato anche a controllare, che attualmente io non rilevo che sia un indirizzo che sia parte di una CDN, però Akamai, che io sappia, fa tipo solo CDN, quindi immagino che saranno bloccate perché faceva CDN, e non so cosa sia successo nel frattempo, però diciamo è qualcosa di molto strano. Niente, quindi diciamo che questo, no, diciamo, fa parte di questo clima di grossa incertezza, per cui, no, non è nemmeno chiaro, no, questa informazione dice che Akamai è stata bloccata almeno una volta, dopodiché è un CSV che gira su internet, non ha nessuna particolare autorevolezza.
Sì, anche qua questo è tutto lasciato molto campato in aria, perché probabilmente perché diciamo questa cosa l'hanno fatta partire magari un po' prima del dovuto, perché serviva per il campionato di Serie A, evidentemente, perché diciamo, come vedete, molte cose sono rimaste in aria, sia dal punto di vista dell'Agicom, sia dal punto di vista degli effetti anche delle statistiche. È tutto molto in aria, cioè sono cose che vengono fuori, che potete pigliare, ma che non hanno un commento ufficiale, ecco.
E con questo io andrei a chiudere l'argomento, andiamo a mettere della musica, dopodiché torniamo in onda parlando di, direi, tutt'altro, nel limite di quanto noi possiamo cambiare argomento. The sister and the son, and only we sleep for the guns all came in. Le 21:47, ritorniamo in onda, questa è sempre La Dita nella Presa e noi adesso invece parliamo di una presentazione, di un libro che ci sarà, in realtà tra qualche settimana avremmo potuto spostare questa presentazione più là nel tempo, però oggi è venuto in mente, oggi l'abbiamo fatta e andrà così, però forse può anche essere un'occasione per dire due parole in libertà. Un libro che in realtà è stato già presentato su questa radio, se non ricordo male, durante Entropia Massima, e che è Tecnologie Conviviali di Carlo Milani, e che sarà presentato al Forte il 17 aprile 2024. Un accenno al libro ci sembrava il caso di farlo, perché diciamo venivamo da una discussione fuori onda che non so se riusciremo o vorremmo riportare, sicuramente non nella sua interezza, altrimenti finiamo domani, però diciamo che non ci viene in mente di come è, come dire, difficile trovare, no, una traccia che non sia né quella del catastrofismo, no, come dire, che non vede via d'uscita, né sicuramente non ci apparterrebbe quella, no, di entusiasmo tecnologico, no, del mantenere un approccio critico, ma anche del riconoscere non solamente le cose positive della tecnologia, ma anche, come dire, comunque l'unicità, no? L'irreversibilità, e il fatto è comunque no? Gli oggetti tecnologici sono qualcosa un po' anche per conto loro, no? Diciamo, sicuramente, no? Cioè, sono un misto della nostra intenzione, no? Nell'usarli, ma hanno anche qualche cosa di un po' di a sé stante, no? E negarlo è, diciamo, probabilmente, no? È un lascito, no? Un po' antropocentrico, no? Di un modo di concezione della natura che forse questa può essere un'occasione per liberarci, e ci sembra, no, che questo libro in questo senso sia un buono spunto, no, diciamo è uno di quei libri che rappresenta un po' la pars construens, no, come si suol dire. In genere siamo più abituati ad avere una maggiore critica, no? Una parte, no, anche distruttiva della tecnologia, nel riconoscere le problematicità degli strumenti tecnologici che ci circondano, che noi siamo contenti di questo oppure no, e, no, e magari c'è di meno quella parte di chiedersi, va bene, ma allora quindi cosa, no? Ritirarsi in una grotta, no? Dare fuoco ad ogni cosa che contiene ogni tecnologia che è stata inventata dopo. Cioè, dopo chi? No?
Dopo data X non definita.
Sì, dopo l'arrivo di Cristo. Non lo so, no? Qual è la data? Sì, la data che indica quello che prima andava meglio e dopo non andava più bene. Ecco, questo, no, perché, come dire, è qualcosa, no, sempre di, credo, no, difficile anche, no, nel fare questa trasmissione, quella di sì, di riconoscere, no, un po', no, queste peculiarità. Il libro cerca di farlo, quindi per questo ci sentiamo di, no, di invitarvi a questa presentazione, che, se non l'ho detto, sarà al Forte Prenestino in sala da sé. 17 aprile 2024, che è un mercoledì alle ore 19 circa, direi un 19 romane, e niente, forse non so se c'è qualcos'altro che volevi aggiungere. Mi pare che ne abbiamo parlato per due ore fuori onda, e forse adesso invece
no, avevamo anche detto, se ti ricordi, che però di non evitare di diciamo sovraccaricare troppo.
Avevamo detto anche di non sovraccaricarci, cioè, tu obbedisci in effetti, sì, a quello che abbiamo valutato,
perché,
no,
perché,
noi stessi.
Sai, noi utilizziamo il sistema dei rubinetti aperti, cioè, se partiamo con la polemica poi non è che finiamo in meno, sì, di 45 minuti, quindi avevamo detto ok, allora ci teniamo, non diciamo le cose magari un po' più critiche che ci avevamo da presentare, perché giustamente
non è nemmeno su questo libro, giusto,
perché
per
non
è così,
ormai sono un altro libro in realtà, però vabbè, ok, sì. E comunque sono sull'argomento, diciamo,
che sono sull'argomento, chissà, magari una volta riusciremo, no, ad avere la calma per poter invece fare un intervento polemico che non sconfini no, sul modo in cui talvolta, no, di tecnologia si parla intorno a noi, ma non è questa volta invece parleremo di come di tecnologia parla questo soggetto che potreste non conoscere. È un soggetto, diciamo, che ha fatto varie cause sostenendo che il governo statunitense limita la libertà d'espressione dei suoi cittadini, che ci sono stati molti casi di opinioni censurate sui social media, no? Quindi una persona che magari potreste sentire vicina.
Vicinissimo. Perché diciamo questa cosa qua che tu hai appena detto è uno dei motivi di litigio formale negli Stati Uniti più alto, più diffuso, perché diciamo già da anni, ma diciamo da sempre, il fatto della limitazione della libertà di espressione è stato utilizzato per diciamo da politici o diciamo ideologi o persone di qualunque di tutti i lati per poter dire praticamente qualunque cosa. Per la precisione, sì, negli ultimi anni, siccome gli ultimi anni diciamo ha visto, come vi sarete accorti, in tutto il mondo una risorgenza delle destre e negli Stati Uniti in particolare della cosiddetta alt-right, cioè la alt-right sarebbe la destra alternativa, che in realtà di alternativo ha abbastanza poco, diciamo è alternativa rispetto alla destra istituzionalizzata, diciamo al conservatorismo istituzionalizzato, in questo senso è alternativo, ma poi
comunque
è...
però non si sa in che senso poi lo sia, senso in che senso è alternativa. Nelle modalità
e anche nelle posizioni politiche, perché in realtà assomiglia tanto a tante destre che nel passato erano anche istituzionali, diciamo, sì, ma non corrisponde all'attuale concetto del conservatorismo diciamo appunto istituzionale governativo, cioè quello alla Bush per intendersi, o da noi alla potremmo dire alla vecchia destra della Democrazia Cristiana, o sì, alla Berlusconi,
a un Andreotti, sì. Beh, diciamo, venendo a noi, dicendo quindi venendo al caso in questione, qui parliamo della libertà di espressione che era stata violata secondo questa persona che è Eric Schmidt, su cui poi a breve vi diciamo qualcosa perché dovrebbe essere un nome che magari non conoscete, ma conoscetelo. Si trattava essenzialmente del fatto che secondo lui durante la pandemia di Covid negli anni dal 2020 al 2021 il governo aveva silenziato chi aveva, diciamo, opinioni alternative su concetti tipo: ma è davvero utile mettere una mascherina, o se la metto poi dopo il mio sistema immunitario crolla, no? Ok, oppure tipo nel vaccino poi c'è un chip con cui mi controllano il cervello, opinioni del tutto legittime da esprimere, secondo lui sono state silenziate.
Si sono silenziate, cioè non gli è stato dato il giusto spazio, perché il concetto è il concetto di questo tipo di cause che si sono diffuse è che comunque non solo non deve essere diciamo perseguita una persona perché esprime un'opinione, ma che a tutte le opinioni va dato il giusto spazio, sia in politica, scuola. Vi faccio notare che questo tipo di posizioni sono quelle grazie a cui in vari stati degli Stati Uniti è materia di studio la creazione cristiana del mondo secondo la descrizione cristiana,
sì,
perché siccome deve essere dato uguale spazio alle varie teorie, questa è una teoria diciamo una posizione diffusa sostenuta da parte della popolazione, e quindi va studiata.
Sì, il personaggio nello specifico è diciamo è uno di quelli, lo sapete, che nel senso dopo, no, il 6 gennaio, no, in cui c'è stato diciamo un tentativo di colpo di Stato, penso che sia un'espressione appropriata, o comunque indubbiamente una manifestazione estremamente, diciamo, invadente, che contestava le elezioni. Molti politici, anche repubblicani, hanno un po' scaricato Trump, ma non lui. Quindi Eric Schmidt è uno di quei repubblicani che hanno continuato a contestare le elezioni, quindi poi di fatto a sostenere, no, diciamo, le persone che hanno cercato di attaccare Capitol Hill. Ed è una persona che ha fatto un miliardo di cause contro l'amministrazione Biden, non per stare qui a difendere Biden, ma diciamo che le sue posizioni sono veramente più che problematiche, quindi persona assolutamente omofoba e transfobica, no? Un supportatore di tante le teorie di disinformazione, di, insomma, come si dice, teorie del complotto varie. Questo è il personaggino che abbiamo di fronte, e Il caso in questione, che si chiama Marty versus Missouri, se non sbaglio, sì. Tra l'altro è una cosa strana, perché se andare a guardare il Missouri, cioè, tipo nell'iter legale, dovresti pensare che la causa sia tra una persona e il Missouri, e sì, lo è, ma lo diventa dopo un tot di tempo. A un certo punto mi sono perso nelle spiegazioni, sì, sì. Ma partiva che era tutto quanto su un altro strato, che era stato, che era la Louisiana,
no,
se non sbaglio.
Dice, parte con Missouri, ma partiva come Missouri contro Biden.
Ah, giusto, partiamo con Missouri contro Biden, hai ragione.
Scusa, ma era stato, diciamo, registrato al distretto occidentale della Louisiana.
Ah, ok, sì, questo, è perché questo lo deve registrare la Louisiana, certo, giusto, prima c'era la Louisiana.
In un tribunale della Louisiana avevano fatto fatto la causa Missouri contro Biden.
Ecco, quindi questa causa è una causa in cui diciamo la posizione che di fatto Eric Schmidt, che non compare tra i nomi ma in pratica poi è lui, perché lui è il procuratore del Missouri, e quindi Missouri sarebbe Eric Schmidt in questo caso,
esatto.
Lui sostiene, appunto, come dicevo, che sono state censurate, perché diciamo altrimenti, se fosse tanto, non fosse stato dato il giusto spazio, allora non ci sarebbero gli estremi per un ricorso. È stato violato il primo emendamento di persone del tutto rispettabili che dicono cose del tutto rispettabili, e comunque, no, come dire, nella libertà d'espressione bisognava anche poter dire, se vi mettete, no, io che ne so, c'erano casi, no, di io consiglio alle persone che lavorano negli ospedali di non indossare mascherine, no, okay, quindi consigli, diciamo, dal chiaro.
Se vi ricordate,
esito
in quel
pericoloso
periodo c'erano anche persone che suggerivano l'utilizzo di cose chiaramente tossiche.
Certo.
Questa cosa la suggerì una volta pure Trump.
Certo,
che sostenne, cosa era? Che
l'acqua ossigenata?
No, la varichina era forse.
La varichina, forse, sì, non mi ricordo.
Diciamo, ingurgitare varichina per disinfettarsi.
Sì, sì, si riteneva un capo delicato. Questo diciamo è quanto. La cosa sarebbe assurda, anche perché se andate a leggervi, mi sono letto qualche stralcio, ovviamente non certo tutto quanto l'incartamento, ma come dire, sembra anche il tipo di processo che è anche mal condotto, no? Perché diciamo ci sono delle osservate delle indagini, e quello, diciamo, i dati veri sono il fatto che in effetti il governo statunitense aveva dei colloqui con chi gestiva i social media, e in questi colloqui quello che loro chiedevano era, dice, loro chiedevano conto delle azioni che venivano fatte per contrastare la disinformazione. Ora qui c'è una linea molto sottile, quelle tecnicamente non erano ordini del governo. La linea che, no, diciamo, dei repubblicani e quindi, no, diciamo, del Missouri in questo processo è il sì, vabbè, però quando un governo ti chiede conto di una politica, naturalmente sta parlando di un soggetto che ha una capacità di fuoco così alta che le sue, come dire, i suoi consigli assomigliano agli ordini.
Esatto.
Quindi, il che in effetti è un punto che è sostenibile in questo senso, se non che pare che comunque, come dire, molte di queste argomentazioni sono abbastanza strampalate, con frasi messe fuori contesto, per cui c'è, per esempio, sì, un report di una conversazione avvenuta tra un esponente della Casa Bianca, un esponente, direi, diciamo, tipo tecnico in un certo senso della Casa Bianca, e se non sbaglio un responsabile di Instagram, in cui questa persona gli scrive molto spazientita dicendogli tipo voglio delle spiegazioni, le voglio subito. Ma la conversazione riguardava, sì, un conflitto tra i due, riguardava il fatto che l'account di Biden tipo non era stato disponibile tipo per un'ora, una cosa del genere, non mi ricordo i dettagli, e quindi questo diceva tipo no, mi dovrei spiegare che cosa è successo, perché comunque questo è l'account del Presidente della Repubblica, del Presidente degli Stati Uniti, no, e insomma batteva il pugno sul tavolo chiedendo spiegazioni, quindi qualcosa di era proprio di un altro argomento, cioè è vero che avevano avuto un conflitto, ma di un altro argomento, e come dire, un'affermazione in un certo senso difficilmente che si può considerare un'ingerenza, no? Alla fine lì sta uno staff tecnico, vuole avere chiarimenti sul suo rappresentato, che incidentalmente è un'altissima carica, e una serie di altri passaggi sono abbastanza strampalati. Quindi, diciamo, uno potrebbe dire vabbè, ok, questo ha fatto un processo, però nel senso se ne possono fare tanti di processi, ma evidentemente quindi lo perderà. Sì, ma ora sono arrivati alla Corte Suprema, perché per qualche motivo che non ho nemmeno approfondito qual è l'iter, si rimpallano più o meno tra tribunali, e ora tocca alla Corte Suprema andare a decidere.
Che andiamo a ricordare brevemente, la Corte Suprema negli Stati Uniti in questo momento c'ha una grossa maggioranza, diciamo, del lato repubblicano.
Sì, del lato sì, forse ultra repubblicano, ed è un lato che diciamo non ha, cioè, naturalmente no, non dico magari niente di nuovo, che anche gli organi giudiziari sono comunque organi politici e diciamo al massimo, no, come dire, l'imparzialità la si può cercare forse volendo, non è comunque il caso di questa Corte Suprema che chiaramente ha già fatto, no, una serie di provvedimenti chiaramente di estrema destra. Quello più famoso, anche giustamente, riguarda il fatto che hanno ribaltato la Roe v. Wade, che era invece la sentenza che di fatto rendeva il diritto d'aborto un diritto in tutti gli Stati Uniti e non solamente negli stati che decidevano di avere questo diritto, quindi un passo indietro per i diritti, insomma, delle persone con utero molto grande. Ma non solo, no? Penso anche al come si dice, insomma, alla sentenza, no, che hanno dato riguardo al tema dei debiti degli student loans, quindi dei debiti contratti dagli studenti, in cui, no, diciamo, l'amministrazione Biden, in cui sono, come dire, stava facendo una buona, ne stava facendo, quindi quella di ripagare i debiti per gli studenti, la Corte Suprema è intervenuta bloccando questo provvedimento. Quindi, diciamo, una Corte che assolutamente ha molta ingerenza, e questo è veramente un caso d'oro, in addirittura delle elezioni.
Esatto. Comunque, giusto perché stiamo parlando, abbiamo parlato di Trump, di trumpisti, eccetera, eccetera, introduco una notiziola al volo, diciamo, presa dall'ammasso. Vai. Presa dall'ammasso nelle notiziole, però qua ci sta bene, ho detto vabbè, ce lo mettiamo. È stato comunicato da Reuters, sostanzialmente c'è un'esclusiva, è stato scoperto, è venuto fuori, che sostanzialmente Donald Trump, a proposito del diciamo di quanto uno dovrebbe avere libertà di dire, diciamo, tutto quello che vuole, pure cose false, in realtà è molto coerente con questo fatto, perché praticamente due anni, nel secondo anno del mandato di Trump, aveva autorizzato la CIA a lanciare delle campagne delle campagne clandestine sui social cinesi di propaganda, diciamo, diretta a migliorare l'immagine degli Stati Uniti presso i cinesi e, sì, e screditare le autorità cinesi. Quindi sostanzialmente questa è una cosa.
Non ho capito com'è che lo voleva fare.
È un programma di propaganda coperta, ha autorizzato,
sì,
la
propaganda grigia, quindi
sì ha autorizzato la CIA a diciamo fare degli account fittizi dentro i social network cinesi e cominciare a diffondere queste informazioni. Quindi sostanzialmente la stessa cosa delle fake, quelle che noi da noi chiamiamo fake news nel sistema cinese, fake news esistono pure ovviamente, però certo, è un sistema molto blindato, quindi è diciamo la dinamica di produzione delle fake news non,
diciamo,
è
che
stessa.
Non c'è nessuna aspettativa di notizie non false,
esatto, no e invece no, perché in quello cinese non c'è nessuna aspettativa di notizie non provenienti dal governo,
sì, esatto.
Invece l'idea era fare delle propaganda coperta generando notizie ovviamente non a favore del governo cinese, ma che in realtà non erano neanche notizie che venivano dalla popolazione.
Ma scusami, questa cosa che tu stai dicendo presuppone il fatto che non lo stessero già facendo. Io devo dire che non ci credo nemmeno. Cioè, quindi gli Stati Uniti non stavano facendo mai propaganda grigia in Cina.
Sicuramente lo stavano facendo.
Io non mai stato in Cina,
quello che è venuto fuori è che ora ci sono le prove che Trump ha autorizzato la CIA a fare questa cosa. Cioè, proprio c'è l'autorizzazione del.
Ho capito.
E quindi, diciamo, questa è una cosa interessante, perché questa cosa è proibitissima da tutti i trattati internazionali. Quindi, diciamo che.
Ah, ma dai, pensavo fosse una di quelle cose che è così ovvio che la fanno tutti, che
sì, è il principio di non interferenza negli affari interni di uno Stato, sarebbe che, diciamo, se stai all'inizio di ogni bilaterale,
cioè, sì in effetti ci potrebbe stare,
nella prefazione lo mettono di solito questa cosa, quindi
sì che torna, l'altra volta davamo la notizia su TikTok, no, e notavamo come gli Stati Uniti adesso hanno creato questo panico del TikTok ci spia tutti, è un progetto assolutamente criminale, no, figlio di una nazione liberticida, non perché dovremmo stare qui a tirare a tessere le lodi della Repubblica Popolare Cinese, comunque senso, tutti quanto lo spionaggio orchestrato dagli Stati Uniti a quanto pare andava bene, e ora si scopre invece che esistono anche i cattivi nel mondo. Ora è bello vedere un po' di reciprocità ogni tanto.
Sì, sì, sì. Comunque dico, su questa cosa, questa notizia la vuole dare per spezzare una lancia a favore di Trump, che come vedete, sì, diciamo, fuori dei trumpisti, che come vedete sono per le fake news all'interno del loro paese, ma anche per l'esportazione delle fake news in altre parti del mondo. Quindi diciamo, come prima, all'epoca di Bush si esportava la democrazia, e ora si esporta
l'informazione.
Quel tipo di informazione.
Quel tipo di informazione, certo. Va bene, andiamo con uno stacco musicale. Sono le 22:06, uno stacco molto breve, direi, e poi torniamo. No, però non era questa, era forse quest'altra.
Gentlemen who think you have a mission to purge us of the seven deadly sins should first sort out our basic food position, then start your preaching. That's where it begins. Your lot who preach restraint and watch your waist as well should learn for once the way the world is run. However much you twist, or whatever lies that you tell, food is the first thing, morals follow on. So first make sure that those who are now starving get proper helpings when we all start carving. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced, and oppressed. Mankind can keep alive thanks to its brilliance and keeping it.
Le 22:09, questa è sempre l'idea nella presa, questo è quindi sempre un momento di approfondimento tecnologico. A proposito, mi prendo un minuto per ricordarvi che è iniziato da pochissimo il crowdfunding di Radio Onda Rossa. Digiror è lo slogan, visto che insomma stiamo cercando di non perdere, no, questa occasione, per quanto limitata, per quanto l'FM è sicuramente la tecnologia che più risulta efficace, che più risulta anche da molti punti di vista congeniale a vari aspetti, diciamo anche politici, no, editoriali, così, però diciamo che questo questa opportunità comunque volevamo coglierla, quindi quella di avere un po' più di copertura anche con la radio digitale, che ci permetterebbe quindi di confrontarci anche con territori al di là della provincia di Roma, e quindi questo però comporta naturalmente anche una spesa ulteriore. Vi invitiamo quindi ad andare sul sito della radio, su cui c'è un banner che vi porta alla campagna di produzione al basso. L'obiettivo è arrivare a 37.000 euro che permetterebbero a questa radio di non soltanto coprire le spese ordinarie, ma di sostenere anche quelle aggiuntive per poter avere ripetitori, che già stiamo iniziando ad avere in via sperimentale nella provincia di Terni, che vorremmo avere anche in altre province del Lazio, non che Terni sia una provincia del Lazio, però vabbè, avete capito. con questo andiamo a parlare della prossima notizia. Parliamo ancora dei grandi classici. Questa è una puntata in cui rimaniamo, diciamo, spesso nel mondo occidentale, quindi hai fatto bene ad aggiungere questo particolare sulla Cina. Poi avremo anche qualcos'altro uscendo fuori dall'Occidente, ma per adesso rimaniamo negli Stati Uniti. Rimaniamo negli Stati Uniti, dove abbiamo un provvedimento interessante che riguarda il Dipartimento di Giustizia e nello specifico l'antitrust, che se la prende con Apple. Se la prende con Apple perché dice che integrarsi con i prodotti di casa Apple è troppo difficile.
Ah, bella scoperta! Cioè, oh, se ne guarda, se ne sono accorti.
Tu non l'avevi mai notato?
No, assolutamente. Dai primi connettori fuori standard.
Basta che è tutta la catena Apple, no?
Certo.
Questo, no, diciamo, è quello, come dire, adesso, no, la causa non riguarda questo, ma penso che i segni più apparenti di questo tipo di difficoltà sono, no, appunto, come dicevi tu, i vari cavetti che sono sempre fuori standard. Cioè, volute anni di cause per riportarli ad avere l'USB-C come si sono tanti gli altri, come non hanno mai avuto il connettore USB micro, se non sbaglio, prima hanno sempre avuto quello loro, e cose del genere. Ecco, questo tipo di, no, piccole, sì, differenze, cosa... no, fa sì che poi tendi ad allinearti ed avere una serie di prodotti tuoi mediamente incompatibili con gli altri.
Sì, diciamo, questa è una cosa che chi bazzica con la Apple lo sa da sempre, praticamente dagli anni 80 la Apple faceva, appunto, c'era connettori, faceva standard, faceva, che erano diversi, leggermente diversi dagli altri, rendendo quindi i loro prima computer, poi smartphone, ma anche altri accessori, cose difficili di, non sempre impossibile, ma spesso difficile utilizzo con diciamo nell'interazione con altri sistemi operativi, altre piattaforme. Anzi, negli ultimi tempi avevano lasciato perdere, perché già si vedeva che la situazione, diciamo, che a livello, diciamo, di discorsivo questa cosa era vista negativa dall'opinione pubblica, avevano abbandonato l'incompatibilità pura, ma comunque si manteneva quel concetto di, in certo senso, esperienza degradata. Già ne avevamo parlato in vari casi,
sì.
Cioè che sostanzialmente era possibile interfacciare cose Apple con altri altri device, altri sistemi operativi, eccetera, però se facevi questa cosa comunque perdevi qualcosa, delle funzionalità, la velocità, qualcosa, insomma. E ora questa cosa è arrivata a livello dell'antitrust americana, per la precisione del Dipartimento di Giustizia, che è, diciamo, quello da cui alla fine dipende l'antitrust, quindi certo. Quello che ha fatto la causa.
E si riferisce anche a tecnologie, però anche di tipo software più nello specifico. Adesso siamo rimasti un po' sul vago, ma in realtà sono soprattutto sull'integrazione con software diversi, o anche l'integrazione software che è necessaria per interagire con hardware diversi. Per capirci, l'integrazione, per esempio, con uno smartwatch, no? Sappiamo che gli smartwatch penso sia abbastanza chiaro ormai, e naturalmente la Apple fa i suoi smartwatch. Se vuoi usare uno smartwatch che non è della Apple, le cose non sono così semplici, e l'integrazione con una serie di altri oggetti, una serie di altre tecnologie è intenzionalmente limitata. E naturalmente il fatto che Apple abbia delle tecnologie in quel settore dimostra, perché naturalmente uno potrebbe dire, vabbè, se tu fai un prodotto che proprio in generale si integra male con gli smartwatch, allora è soltanto un prodotto che non ha quelle caratteristiche. Ma se quel prodotto si integra bene con i tuoi smartwatch, ma artificialmente non si integra bene con altri smartwatch, allora tu qui quello che stai facendo è cercare di alzare il prezzo. Stai usando il tuo monopolio, perché noi lo vediamo come una grande minoranza, la Apple, sì. Ma in altri paesi, principalmente negli Stati Uniti, Apple ha la maggior parte del mercato.
Del mercato
Android è in minoranza.
Del mercato degli smartphone. Sì. Apple è dominante sul mercato degli smartphone. Circa due terzi degli smartphone negli Stati Uniti sono iPhone,
sì.
E c'è anche una quota più alta dei, pure nel mercato dei computer rispetto sì, a quanto
cioè, è in minoranza ma più che da noi,
ma più che da noi sì. Diciamo che da noi la strategia della Apple se in un mercato come quello che c'è in Europa sarebbe stata a lungo andare fallimentare, perché comunque sono una minoranza presente ma comunque una minoranza. Invece negli Stati Uniti questa cosa è effettivamente dannosa, perché loro possono esercitare il loro ruolo soprattutto nel mondo degli smartphone di maggioranza.
Beh, diciamo che un'altra cosa che questo tipo di scelte permettono è quella di trasformare la quota che hai su un mercato e estenderla su un altro mercato. Quindi diciamo, se tu hai il 30% degli smartphone, questo però non vuol dire che tu hai anche il 30% delle cuffiette o il 30% dei caricabatterie o il 30% degli smartwatch, ma se tu applichi delle politiche, no, in qualche modo, no, isolazioniste, per cui diventa più scomodo fare le cose che si integrano con i tuoi prodotti, allora puoi trasformare questo 30% di mercato in un 30% su tutti i mercati collaterali, e quindi dal 30% degli smartphone puoi avere il 30% anche degli smartwatch che altrimenti magari non avresti avuto, perché magari c'è chi si compra sì lo smartphone tuo, ma lo smartwatch di un'altra marca.
Oppure le cuffiette magari ne compri un'altra marca semplicemente perché le tue costano un sacco, che, certo, diciamo,
che è il caso.
Che è il caso.
E non che poi questo non si possa fare in nessun modo, però stavano riducendo i margini di profitto poi di fatto per le altre aziende.
Ma del resto questo è è anche una delle accuse, cioè che loro tenevano artificialmente alti i prezzi dei loro prodotti perché i loro prodotti vendevano grazie alla sostanziale incompatibilità dei loro avversari piuttosto che a una vera
cioè il valore aggiunto che avevano era il fatto di essere gli unici autorizzati a fare le cose compatibili con se stessi.
Sì, ma in un pezzo della denuncia sostanzialmente virgolettato, che traduco liberamente dall'inglese, che riportano i giornali, c'è scritto che la Apple ha mantenuto il suo, cioè nell'accusa c'è scritto che la Apple ha mantenuto il suo potere non a causa della sua superiorità tecnologica, ma a causa del suo comportamento escludente e illegale. Quindi diciamo il punto lo dicono chiaramente, cioè non è, i prodotti Apple non sono migliori perché sono migliori, perché che diciamo la posizione della Apple, noi ci pensiamo meglio, sono più integrati, sono più studiati eccetera, sì. No, non è questo il motivo è che vendono di più e costano di più semplicemente perché siccome c'è una politica escludente che fa sì che se tu hai un iPhone ti devi comprare praticamente per forza gli accessori Apple e le altre cose Apple, usare le app consigliate dall'Apple eccetera. Allora alla fine il guadagno artificiale, perché deriva da questo comportamento.
Sì, questo per quanto riguarda l'antitrust. Nel frattempo abbiamo un'altra notizia della Apple che volevamo dare, non so se avevi dell'altro che volevi aggiungere.
Sull'antitrust una cosettina che volevo aggiungere era semplicemente questa un'altra notizia, cioè nel senso è un'aggiunta, perché allora questa denuncia è una denuncia fatta sostanzialmente dalle autorità statali, cioè sostanzialmente è l'antitrust americana, quindi il Dipartimento di Giustizia, a cui sono aggiunti il distretto di Columbia che sarebbe Washington e 15 stati perché sono interessati. Ma subito dopo, ovviamente, che si è saputa questa cosa, è arrivata la comunicazione da tutta una serie di altri diretti interessati, cioè gli avversari della Apple, che sono riuniti in un consorzio di aziende che sostanzialmente sono andate a supporto del Dipartimento di Giustizia dicendo che la Apple ovviamente ha detto che si difenderà perché non è vera questo quello che dice la denuncia, che loro sono intervenute sostenendo la denuncia dicendo che è vero che loro sono stati pesantemente limitati nel loro business da questo comportamento della Apple. Quindi diciamo che la Apple da questo punto di vista è in fortissima minoranza, perché c'ha contro non solo le autorità, non solo il Dipartimento di Giustizia e vari stati americani, ma anche i suoi stessi diretti concorrenti che vanno a sostenere quello che dice la denuncia.
Rimaniamo a parlare di Apple per dire invece una cosa diversa e abbastanza interessante. Diciamo, vorrei iniziare prima di dare ancora la notizia. Vorrei dire che c'è una delle regole maggiori, diciamo, del mondo della crittografia è non ti scrivere le tue suite crittografiche, non modificare la roba crittografica. Qual è, diciamo, naturalmente questa cosa non si può prendere alla lettera, no? Altrimenti nessuno avrebbe mai fatto niente di crittografico. Quindi evidentemente non va presa alla lettera. Qual è lo spirito di questa affermazione, che in genere in inglese è don't roll your own crypto, quindi non ti rollare la tua crittografia. L'idea è che molto spesso è molto comune che per i motivi più disparati si facciano modifiche o implementazioni crittografiche in contesti che non sono propriamente quelli di un software crittografico, quindi che non hanno, come dire, l'esperienza, che non sono poi magari nemmeno guardati da chi fa ricerca sulla sicurezza, perché non si aspettano che lì dentro ci siano scelte crittografiche rilevanti, e quindi questo crea grandi bug poi di sicurezza. Perché quindi il primo punto di partenza fondamentale è: la crittografia è difficile, uno dei pochi modi in cui funziona è guardandola molto spesso tutti, e già così è un miracolo che funzioni davvero. Con questo andiamo alla notizia. La notizia è questa: c'è Curl, che è una libreria nonché un programma che viene utilizzato per fare principalmente richiesta HTTP, ma secondo me è uno di quei programmi che sotto sotto, se guardi bene, farà tipo pure il sugo. Non escludo che implementi protocolli.
Sono di quei classici programmi che, diciamo, per chi ha diciamo una inclinazione vagamente nerd, di quei classici programmi in cui tu mandi questa cosa a linea di comando, ci metti una opzione, due opzioni, cinque opzioni, 27 opzioni, che poi, diciamo, alla 46esima opzione scopri che in realtà sta facendo una cosa che diceva, perché questo programma faceva questa cosa.
Sì, ecco. Pagine di manuali con cose sorprendenti,
con cose che ti dici, ma perché c'è un'opzione per fare questa cosa?
E questo non è per pararne male, in realtà Curl è una delle librerie e programmi piuttosto noti e con una buona reputazione.
I programmi che fanno queste cose di solito sono robe magiche, cioè c'è cose che tu, diciamo, tu dici, no, questa cosa non si può fare se non dopo settimane e settimane a programmarmi una cosa mia.
Stai parlando di SOCAT.
No, ma ce ne sono tanti così. Guarda, in questo momento quello che mi viene in mente, in un argomento che non c'entra niente, è Image Magic, il convert di Image Magic,
Tutte le cose. E ti ruota le immagini, delle mischia.
L'importante è che sei disposto a scrivere le svariate decine e decine e decine di caratteri che costituiscono le varie opzioni che devi dare, e fargli fare quello che vuoi.
Nel caso Image Magic, anche con una sintassi strampalata. Esatto. Oltre tutto.
Invece Curl la sintassi ce l'ha.
Mi piace quella di Curl. Vabbè. Ma detto questo, quindi che cosa succede? Curl, che è questo programma, torniamo alla notizia, sul loro backtracker, quindi il posto in cui la gente segnala malfunzionamenti o richieste varie, gli scrivono questo e dicono, ma Curl ha questa opzione che si chiama meno CA cert, che però mi fa delle cose diverse, cioè Linux e Windows sono coerenti tra loro, ma su Mac no. E che cosa dovrebbe fare questa opzione? Questa opzione dovrebbe, diciamo, Curl ti permette di connettersi anche a dei siti HTTPS, che sono ormai praticamente lo standard, e sui siti HTTPS, diciamo, c'è della crittografia coinvolta, e tutta questa crittografia si basa sull'idea che ogni sito ha un certificato che attesta la sua veridicità, e questi certificati sono firmati da delle autorità di certificazioni, che sono una specie di notai. Chi decide quali sono i veri notai, no, fidati? Cioè, tipo, no, in Italia, ma suppongo la maggior parte degli stati, i notai sono tali perché lo Stato dice che sono notai. Ma nel mondo di internet come funziona? Vari sistemi definiscono quali sono i loro notai validi, più o meno un po' si parlano tra di loro, quindi la maggior parte dei browser hanno una lista di notai, i sistemi operativi hanno dei notai, e più o meno questa lista include sempre le stesse certification authority, però di principio potrebbero anche essere diverse.
Sì, potrebbero mancare, potrebbero esserci delle certificazioni autority diciamo piccole, magari non indipendenti nel senso vero, ma piccole, per cui magari non sono incluse normalmente, ma magari ti servono per fare determinate cose, quindi diciamo...
Certo.
Sì,
detto ciò, non è che è vietato, no, fare una propria CA senza essere riconosciuti. Tu puoi tranquillamente fare una tua CA.
Anzi, ce ne sono tantissime di queste CA piccole, che servono a scopi ben precisi, a certificati che hanno scopi ben precisi.
Un caso classico potrebbe essere magari all'interno di una piccola azienda, di una piccola organizzazione, in cui tu magari ti fai una CIA ad uso interno, il mondo non ha bisogno di saperlo, però magari la usi, no, per esempio per alcuni sistemi crittografici delle comunicazioni interne o per l'accesso ai siti interni, si possono fare, no, i certificati firmati dalle CIA interne, vabbè, senza entrare in queste cose. Quindi diciamo è del tutto ragionevole il fatto che possano esistere CIA di cui tu ti fidi e quindi vuoi dire: questo sito io ci voglio accedere, ma bada che per me la CIA valida non è una di quelle standard. So già qual è la CIA valida ed è la CIA della mia azienda e ti do un file che ti spiega qual è questa CIA. Se tu lo fai, funziona su Linux. Il caso però, poi il tipo si è chiesto, si aspetta, ma se invece io ti do la CIA sbagliata? Cioè io ti do appositamente, ti do una CIA a caso, quindi tu immagina che io ti do una CIA che conosco solo io e provo ad indicarti il sito di Google. Allora dovrebbe dare errore, giusto? Perché ho indicato una CIA strampalata e voglio andare su Google che invece usa una CIA ben riconosciuta che tra l'altro è operata da se stesso, ma questa è un'altra storia. Quindi con questa cosa vado su Google, dà errore, su Linux dà errore, il che è corretto. Su Mac non dà errore. Ah. E quindi si sono messi a chiedere: e perché succede questa cosa? E dopo un po' si sono accorti che, in realtà abbastanza in fretta, diciamo, i sospetti sono andati lì, si sono accorti che Curl è già presente come programma su Mac, cioè preinstallato, che non è strano perché è un programma piuttosto comune, sì. E loro lo creano con una libreria che in teoria è la stessa che viene usata anche sugli altri sistemi operativi, ma Apple l'ha modificata. Apple l'ha modificata e quindi anche quando, con una libreria che si chiama LibreSSL, che è diciamo la nuova versione di OpenSSL se volete, o qualcosa del genere, libreria famosa o diciamo infamata, come si dice, il contrario,
famigerata.
Libreria che ha dato vita alla maggior parte dei bug, ma anche alla maggior parte delle implementazioni della crittografia. Loro l'hanno ovviamente modificata per avere una modalità in cui comunque le librerie, come dire, la CIA di sistema viene sempre presa in considerazione, quindi è impossibile ignorare. Se Apple si fida di una certification authority, tu non hai modo di non fidarti e di fare un controllo che escluda questo fatto se usi gli strumenti che ti dà a disposizione Apple.
Probabilmente questa cosa era stata fatta per appunto favorire una migliore integrazione degli strumenti scelti da Apple, così tu avevi la certezza che sicuramente non fallivano a causa dei certificati, perché tu dovevi trastare per forza ciò che Apple riteneva affidabile.
Sì,
però
diciamo che il risultato concreto è che quindi strumenti di sicurezza che vogliono verificare l'autenticità dei certificati non è che non c'è nessun modo di farli funzionare, puoi farli funzionare se non usi i tool di Apple, ma con i tool di Apple non fanno quello che dice il manuale, fanno un comportamento diverso in cui qualsiasi cosa sia affidata a Apple diventa fidata, diciamo, a tradimento. E questo è proprio un tipico errore, no? Cioè questo qui è il fallire aperto, no? Sapete che come i sistemi elettrici possono fallire chiusi o fallire aperti, no? Quindi, no, diciamo, se un interruttore si rompe e ora la luce è sempre accesa, o si rompe e ora la luce è sempre spenta. Ecco, in questa analogia, questo è un sistema che quando si rompe la luce è sempre accesa, cioè tutto quanto va bene, no, la corrente passa sempre. E questo naturalmente è un pessimo modo di fallire per un sistema crittografico.
Esatto, perché significa che è un sistema che praticamente dove non dovrebbe fidarsi si fida.
Esattamente.
E ovviamente questa cosa è una cosa ampiamente deprecabile da chiunque, perché sostanzialmente fa sì che il software in questione funziona in maniera differente dalla documentazione del software stesso.
Sì.
E questa è una cosa abbastanza grave.
Cioè, anche abbastanza normale, diciamo la verità. Cioè, però in
allora,
questo caso.
Allora,
no,
la cosa normale
no.
È che la documentazione sia, diciamo, come dire, fallace.
Sì.
E questo se l'aspettano tutti, quindi non è un problema.
Certo.
Però quando la documentazione funziona, tu dici: ah, finalmente un software di documentazione fatta chiara. E
certo.
poi
diciamo, anche perché sugli altri sistemi operativi corrisponde.
Esatto.
Quindi se
quindi
no,
sei,
Cioè, lo posso dire per esperienza, io magari a volte che devo fare delle cose per Mac, mi è capitato di doverle fare, io ovviamente tutte le prove possibili le facevo sempre su Linux e poi speravo che funzionasse. Però poi i controlli li facevo in maniera più superficiale, quindi no, se io avessi dovuto fare una cosa del genere mi avrebbero fregato subito, perché io vedevo che quelle opzioni che usavo esistono anche su Mac, faranno la stessa cosa, no? Le testo accuratamente sul mio sistema preferito e poi dopo su Mac spero che funzioni giusto. E invece sperare non basta, non è una strategia efficace.
Sì, comunque questa cosa, diciamo, ha suscitato abbastanza scalpore nel mondo degli sviluppatori, sostanzialmente.
Ma non da Apple.
Ma non da Apple, l'Apple se l'è rivendicata, come potremmo dire.
Ha seguito, diciamo, la linea che seguiva la Microsoft molti anni fa, non so se lo fa ancora, ma una volta erano noti per loro it's not a bug, it's a feature, quindi non è un bug, è proprio così. Non è un bug, ci piace che funzioni così, quindi non lo correggeremo. Quindi dice Apple, non considera che questo sia un difetto, ci sembra un'interessante integrazione e quindi noi non cambieremo questa cosa. E quindi loro usavano delle librerie diverse senza mai averlo comunicato. E va bene, con questa che dici? Stacco musicale o ci spariamo? Vai.
Someday, it's gonna
Allora, alle 22:36, questa è sempre l'idea della presa. Abbiamo parlato per parecchio tempo di dinamiche interne agli Stati Uniti, no? Di quello che si è mosso ad Apple, di quello che sta succedendo anche a livello processuale nella Corte Suprema. Allarghiamo un po' gli orizzonti e vediamo che cosa fanno sempre gli Stati Uniti, ma altrove, e tra l'altro insieme agli Stati Uniti e Cina, quindi no, un'iniziativa multipolare, sì. C'è da aspettarsi, direi, tutto il meglio, no? Evidentemente uniti per uno scopo superiore, che vede d'accordo potenze diverse. Di cosa stiamo parlando?
Ma non solo Stati Uniti, c'erano anche altri 120 paesi dell'ONU.
Ah già.
Stiamo parlando dell'intelligenza artificiale, la, diciamo, la frontiera, la nuova frontiera della tecnologia, che diciamo promette tantissimi profitti a chi la sta sviluppando, ma genera tantissime paure in tutti gli altri, praticamente.
Sì.
Comprese parti di quelli che la stanno usando per fare profitto.
Sì, o almeno direi che questa cosa della paura fa parte del gioco, mi sembra. Cioè, in qualche modo sappiamo, no, che di molte tecnologie di cui esiste paura si cerca di rassicurare, no, in maniere le più diverse. In questo caso mi sembra che mantenere un po' di pepe faccia parte della stessa tecnologia di marketing con cui poi, no, te lo danno, no? È un po', è un'esperienza da brividi, no? È il bungee jumping. È chiaro che se io ti dico, no, ma guarda, alla fine è una passeggiata, allora non ci vado, no? Esatto. E dovrà essere qualche cosa che comunque mi cambia la vita, no? In un modo o nell'altro. E così mi sembra che sia anche per questa intelligenza artificiale, per cui sì, certo, bisogna rassicurare, bisogna controllare, evitiamo gli eccessi, ma no, senza mai dire che sarà una sfida, no, senza rischi, senza prendere cose troppo nette, perché comunque diciamo, a noi umani evidentemente questo brivido, no, del superare le colonne d'Ercole proprio ci piace. E così arrivano anche all'ONU a dare una... risoluzione un po' generica.
Sì, una risoluzione molto generica sull'intelligenza artificiale, che era una qualcosa che, di cui si sentiva in un certo senso la necessità. Cioè, magari si sarebbe
sentita risoluzioni che non servono a niente.
Magari si sarebbe sentita la necessità di una risoluzione che serve a qualcosa. Però, diciamo, si sentiva la necessità di una risoluzione sull'intelligenza artificiale. Poi del fatto che fosse una che non serviva a niente, diciamo, questa magari non era proprio questo l'obiettivo, però è quello che hanno ottenuto. Beh, sembra meglio che niente, dai.
Io penso invece che fosse proprio uguale a niente. Ho l'impressione che il grosso delle cose dell'ONU sono pari al nulla.
Cioè, però... tu mi stai dicendo che tu preferisci che i delegati dell'ONU siano pagati per non produrre nulla
rispetto a produrre qualcosa di del tutto inutile,
per non lavorare invece che produrre qualcosa di del tutto inutile, però almeno hanno lavorato, cioè.
Ma guarda, sì, secondo me senza moralismo si godessero la vita senza accapigliarsi per un non nulla.
Comunque, diciamo, questa risoluzione è una risoluzione non binding, ovviamente, quindi vuol dire la risoluzione che non impegna tutti i paesi che la sottoscrivono. Infatti è stata firmata da praticamente tutti i paesi, 193 paesi,
tanto,
che hanno approvato, tanto non è binding, quindi che me ne frega,
non è vincolante, e si parla del fatto che come dire, si dice che l'uso improprio dell'intelligenza artificiale può naturalmente minare la protezione, la promozione e, insomma, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, che è una frase del tutto generica. Certo, ogni tecnologia sufficientemente avanzata, come dire, specie se usata in modo improprio, può minare i diritti umani.
Certo, qualcuna di più, qualcuna di meno, perché esatto, ovviamente gli impatti della tecnologia, delle differenti tecnologie sono diversi, quindi magari qualcuna semplicemente non ce la fa, cioè non è una tecnologia con un livello sufficiente da danneggiare significativamente gli esseri umani.
Sì.
Però diciamo
che però hanno molta fantasia.
Esatto.
Cioè,
però diciamo che questa risoluzione dice semplicemente hanno portato questa discussione all'ONU, che dice sì, ok, dovete fare attenzione, e quindi sostanzialmente esorta i paesi a fare delle legislazioni per controllare questa intelligenza artificiale. Notare che sia negli Stati Uniti ci sono movimenti in quest'ordine, l'Europa è più avanti degli altri da questo punto di vista.
Sì, quindi nel fare un provvedimento che dice di fare, no, come dire, grandi tutele delle libertà, ma con una serie di eccezioni che poi sono tipo tutto quanto ciò di cui eravamo preoccupati.
Esatto.
Quindi dice, no, non si può fare questo, non si può fare quello, ah, tranne, no, la polizia che può fare tutto, tranne alle frontiere, tranne per le persone senza documenti. Ok, erano... era tutto ciò di cui eravamo preoccupate e sì, quello ha detto che per quello si può fare
rischio maggiore. Vabbè, comunque, e quindi questa è la risoluzione, diciamo che questa notizia ve l'abbiamo data, come si dice, in ambito giornalistico, per dovere di cronaca, perché sì, sostanzialmente, perché sì, e c'è stata la discussione, sarebbe una cosa interessante se non fosse che, diciamo, quello che è stato approvato alla fine non è niente di nuovo, ecco.
Sì, anche perché, no, nel senso, come dire, mi sembra che da una parte, no, le paure sull'intelligenza artificiale si basano su un'intelligenza artificiale che non ci sarà, cioè sull'intelligenza artificiale generale, quella per capirci, no, quella per cui, come dire, i computer, no, superano il tipo di intelligenza che noi, diciamo, umani comunemente associamo, cioè quindi la, no, la capacità di produrre domande originali, la capacità di, no, di leggere ciò che non viene detto, quel tipo di cosa è fuori dalla questione tecnologica, ma in genere è quello che più sollecita l'intelligenza. E poi c'è quell'uso delle tecniche cosiddette di intelligenza artificiale, più probabilmente dette di machine learning, che riguarda l'ampliamento delle possibilità di catalogazione automatica, riconoscimento automatico, generazione automatica, che è qualcosa di così pervasivo che è anche complesso dire esattamente quali tecniche si possono usare e quali no, in quali ambiti. Non dico che sarebbe impossibile, ma sarebbe sicuramente, no, particolare sicuramente. Quindi in qualche modo sembra anche qualche cosa su cui forse c'è anche un po' di spiazzamento generale, no, nel, sì, capire esattamente quindi che cos'è l'intelligenza artificiale che si vuole limitare, quando la si vuole limitare. Cioè, alla fine, se partiamo dall'idea che l'intelligenza artificiale è il machine learning, allora dovremmo pensare che in mezzo al machine learning non ci vivremo da domani o dall'altro ieri, ma ci viviamo da 20 anni.
Esatto, ma anche di più, diciamo, se...
Cioè, se avete mai usato Google,
quello funziona così.
Allora quello funziona con machine learning. Non so dare un altro nome a come funzionano quelle cose da quando sono uscite, non soltanto negli ultimi 4 anni. Poi, per carità, questo, no, fa delle evoluzioni sorprendenti oggettivamente, quindi è chiaro che poi ci si chiede il come facciamo a tracciare una linea. Non è facile tracciare una linea, sicuramente.
Comunque, diciamo, dato questa notizia e quindi gli esortati paesi...
No, sì, ecco, forse volevo dire finire questa tiritera con l'ultimo pezzetto della tiritera, che è il... Mi sembra però strano l'idea che rimaniamo, come dire, no, se pensiamo, in genere pensiamo a cose tipo il riconoscimento automatico nelle mani della polizia, no, o i missili, suppostamente, no, una nuova versione dei missili ancora più intelligenti di come erano già intelligenti da 20-30 anni... Però a me mi sembra particolare l'idea che l'unica arma che alcune persone si stanno spendendo contro l'avanzare del militarismo e della sorveglianza sia quella di puntare sui dettagli tecnici di implementazione. È vero che quei dettagli tecnici permettono l'avanzata di scala, però forse la questione è l'avanzata di scala del militarismo. Poi se uno invece, il militarismo invece di farlo con i droni intelligenti lo fa utilizzando effettivamente manualmente delle grandissime milizie armate di un mare di Kalashnikov, questo a me non è che poi mi tranquillizza.
Esatto.
E immagino anche a nessuna delle persone, no, che sostiene la limitazione dell'intelligenza artificiale, però per me il fatto che si punti l'accento solo sulla tecnologia rischia, secondo me, di non essere un buon grimaldello. Ecco.
Vabbè, è la classica cosa offuscante, perché ti punta, cioè favorisce che la gente guardi il dito invece di guardare la luna.
Sì, insomma, rischia di essere così. Quindi chi è che guarda il dito invece di guardare la luna?
Appunto questa notizia abbiamo appena dato, l'ONU esorta i vari paesi a intervenire per fare questa cosa, prontamente risponde l'India,
sì,
quasi contemporaneamente, perché dicevamo l'Europa è messa avanti, gli Stati Uniti stanno lavorando su queste cose, l'India ci stava lavorando.
Sì.
Cioè, stava facendo una norma che era anche abbastanza contestata, comunque contestabile, che stabiliva solamente che c'era una forma di controllo necessario sull'intelligenza artificiale, diciamo, prodotta localmente, sui software di intelligenza artificiale prodotti localmente.
Quindi in realtà quindi un modello di forte controllo, no? Quindi da questo punto di vista da quelle, insomma, cioè non una di lasciar fare.
Sì, non di lasciar fare. Fino a quando sono intervenuti gli imprenditori e gli investitori nel campo dell'intelligenza artificiale in India e hanno convinto il governo a cambiare versione. E quindi sostanzialmente ora l'India diciamo non avrà più il controllo che era stato promesso. Sostanzialmente quello che l'unica cosa che ci sarà è che quindi non ci sarà un intervento diretto del governo per regolare l'intelligenza artificiale, ma semplicemente ci sarà una dovrà essere messo in chiaro quando viene utilizzata l'intelligenza artificiale con che livello di test sostanzialmente, per informare che quello che viene prodotto tramite intelligenza artificiale.
Quindi un livello molto ammorbidito, evidentemente il lobbying da parte delle aziende informatiche che in India contano molto ha pagato a dare i suoi frutti. A proposito di lobbying, io mi risposterei da queste parti. Con questo andiamo a concludere, direi, la rassegna di notiziole e la puntata di oggi, per parlare di quello che riguarda Microsoft, direi, e quello che riguarda l'Unione Europea, ma non l'Unione Europea come, diciamo, perimetro geografico e quindi per come riguarda i cittadini che ci vivono, ma proprio per gli organismi effettivi dell'amministrazione che usano, scopriamo, Microsoft 365, quindi la sì. Soluzione di Microsoft. Diciamo, come si chiamano adesso? Questi sono gli strumenti di produttività, li chiamano, esatto. Non li chiamano più tipo
vecchia Office Automation sarebbe.
Ah, Office Automation.
Sì, quello che una volta era l'automatizzazione da ufficio. Ormai l'ufficio è diventato virtuale.
Sì.
E quindi è la produttività del singolo che deve aumentare. Allora, praticamente qua assistiamo a un cortocircuito.
Sì.
Perché la Commissione Europea, come tanti altri enti pubblici, è passata a utilizzo massivo degli strumenti Microsoft, di Microsoft 365, quindi strumenti sostanzialmente online, sistemi che o sono basati sul cloud o si appoggiano al cloud, cioè usano pesantemente di salvare dati su un sì. cloud. Questa cosa, diciamo, è stata usata tranquillamente dalla Commissione, come è stata usata anche da un sacco di altri uffici pubblici. Peccato che a livello di istituzioni europee c'è anche un supervisore della protezione dei dati personali che ha sostanzialmente redarguito la Commissione europea per questa cosa.
Sì, questo in realtà non è una particolare sorpresa, perché è già da tempo che abbiamo, no, varie notizie molto chiare che ci dicono che Microsoft 365 non è compliant con il GDPR, quindi non rispetta i requisiti minimi. Già, no, per esempio nel 2020, poi nel 2022 c'erano state delle segnalazioni che arrivavano, se non sbaglio, dalla Germania, in quel momento in cui si diceva non c'è versi di usare questa tecnologia in maniera compliant. Questo è un ennesimo caso, però appunto naturalmente il fatto che venga, come dire, che si parli degli stessi uffici dell'Unione Europea, della Commissione Europea, evidentemente colpisce ancora di più. E quindi ha dato una sorta di ultimatum a questo supervisore. Se non sbaglio, l'ultimatum è per il per il 9 dicembre 2024. Come si dice, entro il 9 dicembre 2024 bisogna sospendere tutti i flussi di dati che risultassero dall'uso di Microsoft 365 verso Microsoft e i suoi affiliati e i sottoprocessori che si trovassero in nazioni fuori dall'Unione Europea. E ha anche deciso che la Commissione deve riportare tutto quanto in regola con le regolamentazioni, insomma, quindi deve dimostrare che saranno compliant, quindi saranno conformi alle leggi entro il 9 dicembre di quest'anno.
Il che è interessante, perché questa cosa, ovviamente, per come è stata fatta, si applica solo alla Commissione Europea, perché è quella che è stata analizzata. Però in realtà, se andiamo a guardare che il GDPR si applica in tutta Europa e la quantità di uffici pubblici che è passata all'uso di Microsoft 365, in realtà questa cosa si estende a una quantità incredibile di uffici pubblici, che quindi, diciamo, io dico di uffici pubblici perché comunque i privati potrebbero gestirsi la cosa in una maniera diversa. Potrebbero,
sì.
Gli uffici pubblici no, quindi praticamente si assisterà un'ondata di riconversioni, di retroconversioni alla localizzazione, ai file locali da parte appunto della pubblica amministrazione, oppure bisognerà trovare una soluzione alternativa, cioè nel senso di salvare questi dati, questi cloud cui fanno riferimento i computer che stanno in Unione Europea, in qualche cosa che sta nell'Unione Europea.
Sì, oppure no, quindi l'altra soluzione è che qui si continuerà ad andare avanti per eccezioni, perché mi sembra che sia abbastanza chiaro, per certi versi anche sorprendente, il fatto che l'Unione Europea con il GDPR ha dato una metodologia, una cornice legale di una certa solidità, sostanzialmente irraggiungibile, no? Probabilmente con uno scopo protezionista da vari punti di vista, cioè protezionista sia dei dati sia di un'eventuale industria che ci si aspetta che forse sorga. Come dicevamo, il punto è che questa eventuale industria per adesso rimane un'eventualità che non si sta verificando, quindi in un presente ipotetico, no? In un'ucronia in cui invece ne fosse sorto un, anche non alla pari ma comunque un qualche rivale di Google e Microsoft, se ci fosse stato, probabilmente io quello che mi aspetto è che l'Unione Europea a quel punto avrebbe iniziato ad usare il GDPR come un bel bastone per favorire il suo protetto. Però non essendo così, si trova, mi sembra, nella questione di dire vabbè, ma nel senso sì, è vero che c'è questa regolamentazione e andremo avanti per deroghe, perché poi non sembra che ci siano delle volontà concrete di scardinare questo oligopolio, che è centrato negli Stati Uniti come baricentro di potere, ma che comunque è per certi versi accettabili per l'Europa, per altri no, e continuamente si rimpallano tra la Commissione e la Corte? Come si chiama? Vabbè, non me lo ricordo. E il Consiglio. Vedremo un po'. Io la mia scommessa è che si continuerà ad andare avanti per deroga almeno per un po', perché non vedo francamente, cioè sarei molto sorpreso se la loro iniziativa fosse del allora da qui al 9 dicembre noi lanciamo un modo per gestirci questi dati internamente con modalità tutte quante conformi al GDPR. La vedo francamente improbabile.
Sì, sì, anche io.
E quindi non so davvero come se la caveranno.
Io mi aspetto semplicemente due possibilità. Una possibilità è che gli venga incontro Microsoft, nel senso che dia una forma di garanzia che i dati europei vengono stoccati in server in Europa.
Sì, che però immagino che quindi Microsoft aveva dei forti incentivi a farlo già a prescindere, magari ci stanno lavorando, questo prescinde dal caso specifico.
Perché l'alternativa appunto può essere soltanto la deroga, perché sarebbe un cataclisma, cioè nel senso magari non per la sola Commissione Europea, ma se io la estendo a tutto l'uso pubblico di Microsoft 365 in Europa è un cataclisma praticamente.
Sì, questo visto dal punto di vista
ricordiamo che noi stiamo parlando di Microsoft 365, però se questa cosa fosse stata con Google, i documenti Google Documents, sarebbe stata tale quale, non è una specificità del prodotto,
altrimenti bastava cambiare prodotto, esatto. Che è comunque complesso ma si poteva fare. Sì, questo visto dal lato, come dire, dal lato di chi deve implementare le decisioni, quindi visto, no, dal lato della vostra, no, magari associazione culturale, no, in cui comunque vi serve il no, siete comunque soggetti al GDPR perché avete il trattamento dei dati dei soci, magari, no? E quindi avete, non so, un circolo di biliardo autogestito con una tale associazione culturale
decidete che le vostre partite le salvate sul OneDrive
e non siete compliant. Dall'altro punto di vista ci sono aziende che il motivo principale per cui possono stare in deroga alla legge è esattamente il fatto che sono molto grandi, che come dire è una roba che brilla di monopolio da chilometri di distanza. Detto questo, sono praticamente le 11, puntata che pensavamo fosse corta, ma alla fine poi non è mai corta.
È diventata ordinaria,
esattamente, e quindi noi andiamo verso la conclusione. Domenica prossima è Santa Pasqua, questo mi porta a dire che noi non trasmetteremo, chissà se riusciremo a trasmettere il 7 aprile in cui potremmo essere impegnati, ma forse ci metteremo dell'impegno e ce la faremo.
Nel caso sarete allietati da uno sproloquio fatto sempre da noi, perché noi quando ce le prepariamo meno.
Ah, certo, meno la prepariamo, più siamo.
No, più parliamo.
Infatti, oggi abbiamo iniziato tardi perché eravamo un po' in ritardo con la preparazione ed è venuta parecchio lunga. E va bene, con questo è tutto. Io vi do un grande abbraccio e vi ringrazio per la pazienza che avete avuto nell'ascoltarci fino a qui. Il palinsesto di Radio Onda Rossa riprende domani mattina. Nel frattempo avrete musica e parole selezionate per voi dalla compagna automatica. Un grande abbraccio, in particolare a chi ci ha ascoltato privato della propria libertà personale. Ciao ciao.